Ciao pensatori sicuri, siamo tornati qui tutti insieme per un episodio di Un Pensiero Sicuro con, e oggi avremo un ospite, un amico, un pensatore sicuro molto particolare che ha deciso di utilizzare la famosissima, ormai sull'onda di ogni notizia, intelligenza artificiale per fare qualcosa di veramente innovativo. Quindi non vi aspettate la solita marchetta sull'intelligenza artificiale, lo sapete, su Pensiero Sicuro rompiamo sempre gli schemi, e non solo quello, perché su Pensiero Sicuro rompiamo, rompiamo! Comunque, insomma, un ospite molto particolare, ma prima di andare a conoscere il nostro ospite...
E prima di tuffarci nell'episodio, vi ricordo che se ci state seguendo su YouTube potete cliccare sulla campanellina per iscrivervi al canale, se ci state seguendo su una piattaforma di podcasting cliccate su segui, follow, il cuoricino, in questo modo potrete essere sempre aggiornati e non perdervi nessun contenuto esclusivo del podcast Pensiero Sicuro.
E allora sì, cari pensatori sicuri, provate ad aiutare il nostro format, il nostro podcast, sosteneteci, andateci a seguire su tutti i social, su YouTube in particolare, facciamo un sacco di contenuti anche brevi che potreste perdervi se non siete lì aggiornati e non vi arriva magari la notifica da parte dello stesso YouTube. Dicevamo quindi un amico nuovo che ci accompagna in questo Un Pensiero Sicuro con un amico che vive tra il moderno e il passato. Potete immaginarlo sulla sua poltrona di cuoio davanti a un catino che schioppettia con un sorseggiando un bicchiere di brandy super invecchiato, che pensa se quel giorno dovrà andare a cavallo oppure fare qualcosa di super tecnologico con la sua intelligenza artificiale, oppure semplicemente leggere un polveroso libro di quelli che gli piacciono tanto. Infatti è una persona che vive nel mondo della sicurezza informatica e della tecnologia da una vita, ma è anche molto appassionato di finanza, scrittore di libri, e più o meno di questo parliamo. È con noi un amico, un pensatore sicuro. Ciao, grazie di essere qui con noi, Ugo. È con noi Ugo Micci.
Ma questo è un unicorno, non è Ugo. Ero sicuro che fosse diverso, ma lo ricordavo con più barba. Dai Ugo, fatti vedere. Scherzone, scherzone di Ugo.
Ciao Alessandro.
Ciao Ugo, intanto grazie per essere venuto qui. Ti è piaciuta la presentazione un po' giocosa, ma effettivamente Ugo è così, è un appassionatissimo di tecnologia, super spada anche nella sicurezza informatica, ma in fondo poi però gli piace fare anche le robe analogiche, e ha grande passione di libri, di cultura in generale. Oltre ad avere appunto una barba che invidio perché riesce a tenere molto meglio della mia, che invece vedete è piena di buchi. Allora Ugo, intanto ti ridico grazie e ti dico benvenuto. Mi fa piacere che sei riuscito a fare parte, tra parentesi, del calendario dell'Avvento, quindi è uno degli ultimi appuntamenti di questo calendario dell'Avvento. Abbiamo voluto tenerti proprio per la fine, per praticamente tra due giorni è finito il calendario, quindi sei una delle ciliegine che abbiamo conservato per la fine. Perché sei qui? Perché hai usato l'intelligenza artificiale per fare qualcosa di bello, soprattutto qualcosa di bello per te prima di tutto, immagino, e per la tua famiglia. Hai inventato un nuovo format che si potrebbe definire l'intelligenza artificiale in famiglia. Ce l'hai fatto vedere prima, quello era quel libro lì, però te la faccio presentare a te il progetto. Raccontaci.
Beh, allora, chiaramente io come tutti in questo periodo sono affascinato dall'intelligenza artificiale, che uso già tantissimo in ambito professionale per mille cose noiose, diciamo. E a un certo punto ho avuto l'idea di esplorare le possibilità dell'intelligenza artificiale per poter fare qualcosa di bello insieme alle mie figlie. Quindi, siccome le mie figlie sono piccoline, amano tantissimo i libri da colorare con i loro giochini, le loro robe, mi sono detto perché non creare insieme a loro un libro per colorare. Libro per colorare, chiaramente la componente fondamentale sono i disegni. Io purtroppo, nonostante le mie figlie dicano che disegno bene, ma vi assicuro che non è così, e quindi non avrei avuto nessuna chance di poter creare io dei bei disegni da colorare. E quindi abbiamo deciso di farlo con il supporto enorme dell'intelligenza artificiale.
Quindi hai detto, visto che abbiamo questa tecnologia che mi piace, che però, vedi, di nuovo torniamo sull'analogico, cioè tutto sommato tu hai usato il massimo livello di tecnologia che si può considerare esistente oggi, e l'hai preso e l'hai sbattuto sulla carta, perché che poi alla fine il libro l'abbiamo visto, è venuto fuori un progetto cartaceo, giusto?
E questo va proprio... cartacee, vedi, a tutti gli effetti.
Guardate che carino. Non vi facciamo troppi spoiler, poi vi faccio vedere anche dove lo troviamo, nell'arco della... comunque lo trovate su Amazon tranquillamente, poi in descrizione vi lasciamo tutti quanti i dettagli su come supportare questo progetto di Ugo, che di lavoro sicuramente non fa produttore di libri per bambini, però è stato anche bello che una volta che ha fatto questo progetto, com'è nato il fatto di dire, vabbè, l'abbiamo fatto per noi, facciamolo diventare una cosa vera, è molto più complesso.
Sì, in realtà nasce proprio con questa idea, perché la cosa che ha affascinato da subito tantissime le mie figlie sono state due, diciamo. Uno, quello di sapere che quello che noi stavamo facendo sul computer, quindi abituate a vedere, spesso disegniamo sullo schermo, coloriamo, l'idea che quello che facevamo sul computer si sarebbe poi trasformato in qualcosa di vero, di fisico, di tangibile, su cui loro potevano colorare. E poi la cosa che le ha proprio fatte impazzire è il pensiero che questo loro libro, fatto da loro, poteva essere acquistato in tutto il mondo. Quindi ovunque nel mondo con Amazon altri bambini avrebbero avuto la possibilità di comprare il loro libro, di vedere il loro libro, di averlo tra le mani, di poterlo scarabocchiare, colorare e divertirci. Quindi questa è la cosa che proprio le ha affascinate.
È una notizia bellissima, posso dirti, perché è come se finalmente ci sia una nuova generazione che nasce digitale, ma che vuole l'analogico, cioè che sente il bisogno di toccare le cose. E effettivamente poi, sai, se tu ci pensi, noi diamo per scontato il libro da colorare, ma in un mondo moderno il libro da colorare magari si è trasformato in un tablet dove il ragazzino colora col dito oppure semplicemente deve schiacciare. E invece loro giustamente dicono, Pablo, faccio qualcosa che esiste, no? Nel mondo, tangibile, e che posso condividere con tutti gli altri. Quindi non solo, c'è anche un bisogno di condivisione fisica. Cioè l'idea che qualcosa che hanno fatto loro sia, è bellissimo, è veramente, anzi posso dire, parliamo comunque di bambine piuttosto piccole, che però hanno espresso un bisogno molto maturo, molto adulto, se posso dire.
Assolutamente, mi ha colpito tantissimo la frase della più grande, Rebecca, che ha 8 anni, quando è arrivato il primo pacco di Amazon con i libri che abbiamo ordinato, diciamo, in preview, ha fatto l'unboxing di questa scatola, ha visto questo libro e mi ha detto, non pensavo che sarei stata così emozionata a vedere, a creare un libro mio e vedermelo arrivare da Amazon.
Guarda, vedo che l'emozione di parlare di tua figlia, ma posso dirti che ho avuto un momento anche io, perché è bellissimo perché, cioè, ha sentito di aver fatto una cosa sua insieme a te, poi a parte la bellezza di aver fatto...
E la sorellina cosa, anche, perché sorella, hanno contribuito entrambe.
Esatto. Sì, è un progetto bellissimo. E quindi sono una persona curiosa, ma invece poi dal punto di vista, ok, l'hai disegnato, quanto tempo ci siete stati a fare tutti i disegni? Sono comunque un po' di pagine, ho visto, non è proprio esattamente...
Sì, sì. Sono alla fine 72 pagine che si distribuiscono tra una grossa quantità di disegni. Abbiamo deciso di fare i disegni in doppia versione, quindi c'è la versione da colorare che abbiamo fatto utilizzando ChatGPT. Quindi disegnavamo i prompt, li davamo in pasto, vedevamo i risultati, poi io avevo un severissimo controllo di qualità che mi dicevano no, così non mi piace, è troppo semplice, è troppo complicato, l'unicorno così, togli, metti il corno diverso, no? E quindi lì interagivamo fino ad ottenere un risultato che piacesse, e accanto c'è sempre la versione invece colorata per dare uno spunto al... a chi sta colorando, su come colorarlo, e quella l'abbiamo colorata assieme, chiaramente con tutti gli strumenti classici che si possono usare sul computer, e quindi li abbiamo colorati. Poi oltre ai disegni ci sono dei giochi con le parole, tipo parole crociate, poi ci sono dei piccoli racconti fatti e illustrati da ChatGPT, noi li abbiamo come al solito revisionati. E poi ci sono dei labirinti, anche questi in parte creati manualmente, i labirinti in parte creati con l'aiuto di ChatGPT, e dei disegni da completare. Quindi queste sono un po' le cose che abbiamo deciso di fare. Il titolo del libro l'ha scelto ChatGPT, l'ha scelto ChatGPT, la copertina l'ha fatta ChatGPT, la quarta di copertina l'ha scritta ChatGPT, insomma, l'abbiamo fatto lavorare, l'abbiamo messo a lavorare, ne abbiamo fatto tutta la parte di revisione. Ah, tra l'altro, una cosa che non ti ho detto, il libro è in inglese perché così ho colto l'occasione per far ripassare un pochino l'inglese alle mie figlie e anche perché
Abbiamo abbattuto le
l'abbiamo
barriere.
esatto, l'abbiamo deciso assieme proprio per dire così lo possono vedere in tutto il mondo, perché bene o male in tutto il mondo un po' di inglese lo parlano e quindi non ci siamo voluti limitare al mercato italiano, ma potenzialmente aprirci a tutto il mondo.
Che poi hai praticamente raccontato qual è il futuro reale a cui stiamo andando incontro rispetto all'intelligenza artificiale, no? Perché è vero che è un progetto giocoso, ma in realtà l'avete affrontato esattamente come dovrebbero iniziare ad affrontarlo anche le aziende, capendo che l'intelligenza artificiale sarà una risorsa incredibile, ma che necessita di una professionalità nuova, di cui le tue figlie sono già praticamente con il semino nella testa e quindi magari cresceranno già così, ma che noi che siamo già lavoratori, quindi il diciottenne di oggi, che quindi è nato comunque in un'era in cui l'intelligenza artificiale era quella dei film e non questa che si utilizza per produrre qualcosa, è il ruolo di colui che fa i prompt dell'intelligenza artificiale. Traduco per gli pensatori sicuri, che sappiamo bene essere non sempre dei super tecnologi, il prompt è fondamentalmente quel testino che noi scriviamo all'interno della pagina di ChatGPT. Adesso vi sto facendo vedere un esempio appunto di una richiesta che sto facendo a ChatGPT, di una cosa stupidissima. Ecco, questo testo che ho scritto qui in basso è il prompt ed è tutto lì, è tutto fondamentalmente in quello. Se non sai fare bene il prompt, il risultato sarà una cacca, fondamentalmente, a meno che nel prompt tu non abbia scritto che volevi una cacca. A proposito di cacca, vi ricordo che abbiamo fatto la nuova linea di gadget che si chiama Click Happens, che è questa simpatica cacca che appunto ci dice che ogni tanto cliccare può succedere, come shit happens, click happens, e anche questa, insomma. È stata progettata non con ChatGPT ma con la mia testa, ma visto che è venuto fuori questo cross-posting ve l'ho fatto così. Il prompt quindi è fondamentale saperlo fare e non è banale, perché se dite le cose nel modo sbagliato all'intelligenza artificiale cosa succede? Ugo, che è l'unicorno, quante corna c'ha?
L'unicorno ha tre corna, l'uccello viene fuori con tre ali, cose di questo tipo. Sì, assolutamente
Che è
sono cose che
l'unicorno con tre
succedono.
corna, vabbè, ci divertiamo, ma immaginate che sia il prompt di una cosa seria, no?
Certo.
Cioè di un programma,
Sì,
di un software,
alle
di
volte capita,
un'applicazione.
usando l'intelligenza artificiale, capita che un prompt non sufficientemente preciso generi poi quelle che sono le allucinazioni cosiddette, per cui proprio parte per la tangente e inventa cose che non stanno nel cielo in terra. Quindi è molto importante saper dare le indicazioni giuste e fare un attento controllo di quello che è il risultato.
Bravissimo Ugo, perché qual è la più grande mancanza che ha per me, questa opinione Alessandro Teri, pensiero sicuro in parte, ma comunque opinione Alessandro Teri, il più grande problema che ha oggi il ChatGPT di turno è che se tu gli fai una domanda a cui non sa rispondere, lui molto spesso ti risponde lo stesso. Ecco, vi faccio un esempio magari di una frase palindroma che parla dell'acqua naturale, tu ecco, gli fai la domanda e lui ti risponde con una cosa che non c'entra nulla. Ecco, finché di nuovo è l'acqua naturale la frase palindroma, siamo tutti qui e chi se ne frega. Se però chi ha fatto la richiesta gli ha chiesto 50 righe di codice in JavaScript per fare la gestione dei dati personali dei clienti di un sito, se non guardi il risultato finale, bisogna stare molto attenti. Quindi quello che diceva Ugo è che non è che se ho usato ChatGPT mi sono levato tutta la parte di security dello sviluppo, di analisi del codice, l'SDLC, cioè il ciclo di sviluppo del codice. Lui è un aiuto per chi sviluppa, per utilizzare un sistema che magari fa le cose più rapide. Per esempio, io lo uso spesso negli Excel, in cui gli do delle funzioni che ho scritto io, gli dico: senti, ma me la specializzi per fare anche queste altre 10 evenienze di if? E lui me lo specializza e mi mette tutti gli altri if, ma so cosa gli ho chiesto. Se gli avessi detto: mi dici, mi fai una formula che gestisce gli if su questa cosa qui, e non sapevo controllarla, il risultato poteva essere pericoloso. Quindi quello che hai detto tu è molto importante. Tu immagino lo vedi anche nel tuo lavoro comunque tutti i giorni, questa
Certo.
sfida di fare capire che il prompt è tutto nell'intelligenza artificiale.
Sì, assolutamente. Assolutamente. E credo che l'abilità di creare dei prompt validi, sia un'abilità molto importante da acquisire, perché è di fatto un'abilità di analisi. Se Se noi facciamo l'analisi del problema ben fatta, allora saremo in grado di dare un prompt con delle specifiche molto precise che ChatGPT, da bravo soldatino, eseguirà alla perfezione. Poi andremo a controllare perché comunque a volte proprio sbaglia, però il bello è che quando sbaglia lo corregge e lui si scusa, dice: ah sì, hai ragione, ho
No.
sbagliato, e riarrangia la cosa in maniera diversa.
Eh sì. Il passo successivo, secondo me, dell'umanizzazione di ChatGPT è che ogni tanto risponda: guarda, non so risponderti, questa cosa non so farla. Ecco, l'unica cosa che mi piacerebbe.
Lo fa già perché alcune volte l'ho stressato a tal
Ah
punto,
sì?
sì, a un certo punto ho detto: guarda, nonostante tutto non riesco, mi dispiace, ma più di così
Ed io non ci
non
sono ancora
riesco
arrivato a
a fare.
questo punto.
Ma tra l'altro cose banali, semplici, cioè io cercavo di ottenere un formato di un'immagine rettangolare con un certo rapporto, quindi sembrerebbe una roba semplice. Niente,
Verde
non ce
in
la
alcune cose,
facevo.
anche tipo sulla quantità di caratteri in un testo che gli chiedi, a volte, per esempio, sebbene gli chiedi 100 caratteri, lui te ne fa 107 perché ha deciso lui. È chiaro, io poi parlo della versione non professionale, quella che state vedendo è ovviamente il sito, quello là disponibile per tutti senza nessuna licenza, però in generale comunque quello che dice Ugo succede, ogni tanto dà delle risposte non completamente precise, è chiaro che è una tecnologia che si sta evolvendo, che si evolverà sempre di più, ma è una tecnologia che ha bisogno di essere utilizzata nel modo corretto come uno strumento. E fondamentalmente è come se fosse un consulente molto bravo, molto preparato, che conosce veramente tante cose, a cui però devi saper dire qual è il tuo bisogno. E quella è la grande differenza, probabilmente. E poi io ti faccio un'altra domanda che non c'entra con l'intelligenza artificiale, ma sono curioso. E quindi poi come si fa a decidere, ecco, cosa si fa per vendere su Amazon un libro? Sai che non ho veramente idea, per farlo cartaceo, perché fino all'ebook ti arriva un PDF. Ma c'è comunque uno studio che hai dovuto fare? Avevi già esperienza di editoria, lasciami dire.
Ma avevo già esperienza, nel senso che io ho già pubblicato due libri su Amazon, molto diversi tra loro. Uno si intitola Arricchirsi divertendosi ed è un piccolo manuale di finanza personale, e l'altro invece si intitola Hashtag Il bersaglio siamo noi ed è un libro sulla cyber security, proprio che io ho scritto avendo in mente chi opera con le criptovalute, perché comunque molto esposto normalmente, però assolutamente applicabile
Li
per
trovate in descrizione anche questi, eh?
tutti. Il processo in realtà è abbastanza semplice perché Amazon ti guida in tutto. Premetto che non prendo un centesimo da Amazon, però mi piace tantissimo. Ok? Amazon ti guida in tutto, quindi ti dà a disposizione dei template
Quando la pubblicità fatta
all'interno.
su pensiero sicuro ad Amazon varrà qualcosa, vuol dire che pensiero sicuro sarà diventato qualcosa di meraviglioso, quindi non è un problema, non credo che noi possiamo fare pubblicità ad Amazon.
E quindi ti mette a disposizione dei template all'interno dei quali tu metti il tuo testo, puoi scriverlo, ottenere vari formati, poi dai il PDF e a quel punto ti fa dei controlli preliminari, le classiche griglie per verificare che i formati siano giusti, non vada fuori dei margini, in modo che poi non venga tagliato nella versione definitiva. E poi con pochi clic tu puoi pubblicare sia il libro in formato elettronico, sia quello a stampa. E una cosa che mi piace tantissimo, non so quanti di voi hanno letto all'epoca Il pendolo di Foucault di Umberto Eco, in cui si parlava, tra le altre cose, degli autori a proprie spese, che era un po', lasciami dire, quasi una truffa che veniva fatta dalle case editrici, perché tu, pur di pubblicare il tuo libro, ti
Lo
dicevano:
vedevi
guarda,
gratis.
esatto, ma soprattutto ne devi prendere almeno, non so, 200
200
copie,
copie.
e quindi dovevi spendere tanti
Sì.
soldi per copie che poi ti rimanevano tipicamente in casa. Invece Amazon stampa on demand, in sostanza. Quindi tu non devi anticipare nulla. Quando la gente compra il libro su Amazon, Amazon molto rapidamente lo stampa e glielo spedisce. Quindi hai la possibilità di pubblicare i libri senza dover spendere dei soldi, e questo è
Bene, mi hai fatto
fantastico.
venire voglia di fare un libro di pensiero sicuro a questo punto.
E
Sì.
devi.
Magari lo facciamo insieme, guarda.
Dai, volentieri.
Quindi questo è un servizio importantissimo, anzi posso dire che questo sarà sicuramente un estratto di questa intervista in cui raccontiamo come si pubblica su Amazon un libro, perché ti posso dire che non mi ero mai sbattuto a capire come funziona e mi aspettavo qualcosa di molto più complesso, invece complimenti Amazon, tra l'altro sì, è un tipo di servizio che io ho già messo su per la parte di gadget di cui parlavo prima Ugo, alla fine non è che io utilizzo, stampo io, ecco, le magliette, non è che le stampo, ce n'ho a casa le scatole, c'è un servizio appunto a cui tu fornisci le grafiche e ti offrono la possibilità di avere N prodotti e poi quando la persona la compra loro gliela stampano sul momento, in 5-6 giorni gli arriva a casa e a me danno, insomma, peanuts, però va bene, insomma, a me non è che serve in realtà proprio la parte che mi piace, l'idea che la gente possa avere, condividere le magliette e il logo di Menzione Sicuro, un po' come le tue figlie, no? Non è che siamo molto differenti, diciamoci la verità, noi amanti della tecnologia siamo dei grossi bambinoni, no? Adesso io sono pieno di Lego e pupazzetti, quindi adesso non è che ci voleva molto a capirlo, però Ugo non è che sia molto diverso da così, anche lui è un grande appassionato di nerdaggini, diciamo.
Assolutamente.
Grazie, mi sono divertito tantissimo, un episodio veramente molto divertente, mi hai fatto scoprire cose nuove, ci hai fatto scoprire che i ragazzini sono ancora più avanti di quanto spesso pensiamo che siano, soprattutto che hanno bisogno di ancora di fisica, di parte fisica, quindi in realtà ecco, è importante, in un mondo in cui facciamo lo smart working e quindi abbiamo dematerializzato gli uffici, in cui abbiamo dematerializzato le riunioni, in cui abbiamo dematerializzato la conoscenza, lo studio, che è tutto giusto, non è che lo stiamo, proprio rispetto allo smart working stiamo proprio facendo in questi giorni il modulo sullo smart working del podcast standard, insomma del format standard, in cui dicevamo proprio questo, no? Che lo smart working è importantissimo, ma c'è bisogno di socialità, persino due ragazzine di 8 e 6 anni, se ricordo bene, 8 e 5, qualcosa del genere,
5.
Sentono il bisogno della parte fisica del mondo, che le cose esistano. E quindi con questa notizia bomba in cui il mondo esiste ancora e le persone vogliono ancora toccare con mano ciò che esiste, io ringrazio ancora Ugo per il suo tempo, per questo suo progetto. Restiamo alla finestra per vedere a questo punto la vostra prossima opera, ci aspettiamo che sia quantomeno una trilogia, perché sennò non sei un nerd che si rispetti. E ti diamo appuntamento alla prossima e ti ringraziamo.
Grazie a te Alessandro e saluto tutti, cito anche la piccolina che è Ludovica, perché se scopre che ho citato Rebecca e non ho citato lei mi toglie il saluto per almeno un mese.
Assolutamente
Ludovica, hanno contribuito entrambe assolutamente al libro.
Ma diciamoci la verità, tu sei stato solo parte
Io sono stato il braccio operativo, ma esatto. La mente, il controllo, tutto loro.
Unicamente due sorelline a quell'età, secondo me sono due. Quindi Ludovica e Rebecca non vi possiamo fare vedere perché non è giusto farvi vedere perché siete bambine, ma sono sicuro che gli altri bambini e chi vorrà regalare questo splendido libro ai propri figli magari per Natale potranno vedervi attraverso gli occhi di due bambini che hanno disegnato un libro meraviglioso fatto di divertimento e che possa fare passare delle bellissime ore agli altri. Grazie ancora Ugo, grazie a voi Pensatori Sicuri e vi ricordo che se pensi sicuro, sicuramente pensi. Grazie.
E prima di tuffarci nell'episodio, vi ricordo che se ci state seguendo su YouTube potete cliccare sulla campanellina per iscrivervi al canale. Se ci state seguendo su una piattaforma di podcasting, cliccate su Segui, Follow, il cuoricino. In questo modo potrete essere sempre aggiornati e non perdervi nessun contenuto esclusivo del podcast Pensiero Sicuro.